Mautino, ma secondo te siamo stati abbastanza da podcast a Torino, a Voices?
Non lo so, ce lo devono dire le persone che ci ascolteranno.
Esatto, perché a grande richiesta abbiamo caricato sull'app del Post, e la trovate solo lì, un extra di Ci vuole una scienza con la registrazione della puntata che abbiamo fatto dal vivo a Torino il 6 maggio scorso. Quindi potete andare ad ascoltarla lì, noterete che è un pochino diversa dalle solite puntate di Ci vuole una scienza.
Eh sì, anche perché parliamo di pseudoscienze e non solo,
sì,
ovviamente.
Esatto.
Però se voi ci state ascoltando dalle altre piattaforme, beh, andate a scaricare l'app del Post, che vi darà anche l'accesso a tutti gli articoli del Post e anche a tutti gli altri podcast. È uno strumento molto comodo.
Però per il momento restate qui, perché intanto oggi parliamo di biolaboratori, di alluvioni e cambiamento climatico, di baci appassionati
Urca.
E di ministri distratti.
Ah.
Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Una mobilitazione nazionale che ha portato a Pesaro migliaia di persone per manifestare contro la costruzione dei biolaboratori.
Abbiamo ritenuto giusto fare questa battaglia per impedire che vengano piazzati questi biolaboratori, che sappiamo benissimo che cosa possono provocare con eventuali disastri, con eventuali fughe.
Quello che succede qui potrebbe succedere da noi ed è una cosa che non può andare sopra le teste della cittadinanza, inconsapevole, incosciente e non informata sulla realtà di questi biolaboratori che sono veramente pericolosi.
Lo scorso 1° maggio a Pesaro alcune migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione per protestare contro la costruzione di un nuovo laboratorio di biosicurezza poco fuori dalla città. La notizia è stata ripresa dai giornali locali e da alcuni giornali nazionali con qualche approfondimento e interviste anche a virologi e altri esperti del settore che sono diventati molto familiari in questi ultimi 3 anni.
Eh sì, e la manifestazione era stata organizzata da un comitato cittadino, però ha visto la partecipazione di persone arrivate da vari altri luoghi d'Italia che poi appartengono a vari movimenti e comitati, come quelli molto critici nei confronti dei vaccini, della tecnologia 5G per la trasmissione dei dati coi cellulari. C'è tutta una teoria per cui farebbe male, probabilmente la state usando ora per ascoltarci, però state sereni, non preoccupatevi. E poi c'era anche qualche appassionato di teorie del complotto e di scie chimiche, però anche persone semplicemente preoccupate da argomenti come biosicurezza e virus, che spesso quando vengono messi assieme spaventano un poco. E quindi vediamo come stanno le cose e soprattutto a che cosa servono i laboratori di quel tipo e se poi ci sono effettivamente dei pericoli.
A Pesaro si discute del nuovo laboratorio da qualche tempo. A ottobre del 2022 il comune aveva autorizzato la vendita di un terreno nell'area della Torraccia, che è poco fuori dalla città, per costruire un laboratorio di biosicurezza per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche. L'autorizzazione conteneva vari riferimenti alla struttura che deve essere in grado, e qui leggiamo testualmente, di garantire sperimentazioni e manipolazioni di agenti virali pericolosi per la salute animale e dell'uomo in condizioni di massima sicurezza e contenimento biologico.
E quindi sì che si citava la massima sicurezza, però parole come agenti virali pericolosi dopo i 3 anni che abbiamo vissuto hanno evidentemente generato qualche inquietudine, portando alla costituzione di un comitato contrario alla costruzione del laboratorio e agli slogan che si sono visti e sentiti il 1° maggio come No Pesaro come Wuhan, in riferimento alla città da dove si ritiene sia iniziata la pandemia da coronavirus. Come abbiamo raccontato in altre puntate, non sappiamo ancora di preciso quale sia stata l'origine del coronavirus, ma tra le molte ipotesi è stata valutata anche quella di un incidente di laboratorio, che però non ha finora trovato prove molto convincenti, se ne sono occupate tante agenzie di intelligence anche internazionali. Il laboratorio di Wuhan è però molto diverso da quello che vogliono costruire a Pesaro, semplicemente perché non esiste un solo tipo di questi laboratori.
Andando sul pratico, se vuoi sviluppare un vaccino oppure un farmaco contro un agente patogeno come un virus o un batterio, lo devi analizzare e devi studiarlo per comprenderne le caratteristiche, perché se non lo conosci non puoi combatterlo. Lavorare con agenti infettivi però non è semplice e sono previsti dei protocolli e delle procedure per evitare delle contaminazioni a seconda della loro pericolosità. Come suggerisce il nome, il biocontenimento serve proprio a questo, quindi a contenere degli agenti biologici che siano pericolosi e di tenerli all'interno di un ambiente chiuso dal quale non potranno fuoriuscire. Non tutti i patogeni ovviamente sono pericolosi allo stesso modo e quindi di conseguenza il loro trattamento può variare.
E infatti nel corso degli anni sono stati definiti 4 livelli di sicurezza biologica, o BSL, dalla sigla in inglese, che corrispondono poi a dei criteri che devono essere applicati non solo nella gestione dei laboratori, ma anche nel modo in cui questi sono costruiti. La definizione dei livelli per quanto riguarda l'Unione Europea è contenuta nella direttiva 2000/54/CE e nelle successive indicazioni che sono state poi fornite dai singoli stati, e qua bisogna dire che non sono state molto armoniche fra tutti i paesi, quindi ci sono alcune cose che cambiano. Negli Stati Uniti c'è una classificazione che è sostanzialmente analoga e diversi altri paesi hanno definito poi più o meno le medesime regole, proprio ispirandosi a Stati Uniti e a Unione Europea. Le attività dei laboratori di biosicurezza sono tenute sotto controllo dalle autorità sanitarie e per l'impiego di particolari sostanze sono anche necessari dei permessi, che devono essere rinnovati nel corso del tempo. Le pratiche da adottare in questo contesto in Italia sono elaborate dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita, la cui sigla semplicissima è CNBBSV, che fa diretto riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Mi piacciono le sigle più complicate dei nomi.
Esatto.
Il comitato si occupa in modo particolare di quella che viene chiamata biosecurity, cioè, e qui citiamo testualmente, di quelle procedure e misure operative atte a prevenire la perdita del controllo o il trafugamento intenzionale di patogeni e tossine che possano dare seguito a un loro uso deliberato e malevolo. Questa biosecurity non va confusa con la biosafety, che è invece ciò di cui parliamo oggi e che possiamo definire come la protezione del personale e dell'ambiente dal rischio derivante dall'uso e dal rilascio accidentale di materiale biologico. Anche questa era la definizione ufficiale.
Il livello più basso è il BSL1, non prevede un particolare livello di isolamento dalle altre aree del laboratorio e nemmeno l'impiego di molte protezioni per i gruppi di ricerca, che possono di solito limitarsi a proteggere le mani e il viso. Nei laboratori di questo tipo vengono studiati soprattutto virus e batteri già noti per essere a basso rischio, e quindi questo giustifica il fatto che le precauzioni siano più basse. Se saliamo invece di livello, le protezioni per i gruppi di ricerca e per l'intero ambiente del laboratorio naturalmente aumentano. In un BSL3, quindi abbiamo fatto un salto di 2 livelli, è necessaria la presenza di accessi a doppia porta e di ingressi sigillati, in modo che ci sia sempre un'area franca per il personale che lavora al suo interno. Per entrare in un BSL3 si devono indossare i guanti, devono essere indossate le maschere respiratorie e anche tute isolanti sigillate, proprio in modo da ridurre il rischio di qualsiasi tipo di contaminazione una volta che il personale entra ed esce dal laboratorio.
Il quarto livello, il BSL4, prevede che siano applicate misure ancora più restrittive, anche perché in questo tipo di laboratori si lavora con alcuni dei virus più pericolosi conosciuti per gli esseri umani, come per esempio gli Ebola virus. In questi laboratori, oltre ai varchi a tenuta stagna, ci sono dei sistemi di decontaminazione dell'aria, delle docce disinfettanti per il personale e poi anche altri dispositivi che servono a ridurre al minimo il rischio che qualcosa resti sulle tute degli operatori che poi escono e portano il virus fuori. I BSL4 devono inoltre essere collocati in edifici che siano separati dal resto dei laboratori, anche in questo caso per offrire un alto livello di isolamento. Magari qualcuno di voi li ha visti in qualche film, in genere quando ci sono quei film con le tragedie c'è sempre un laboratorio BSL4.
I famosi film che tu non guardi però.
Vabbè, ovvio, questo mi sembra scontato. In Italia esistono al momento 2 soli BSL4, uno si trova a Milano, nell'ospedale Luigi Sacco, mentre l'altro ha sede presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, una struttura ospedaliera di cui si era parlato molto all'inizio dell'emergenza sanitaria perché aveva ospitato alcuni dei primi casi di Covid-19. In questi due laboratori vengono effettuati test ed esperimenti con criteri di sicurezza che dicevamo prima, ed è un'attività che prosegue da molti anni e che è molto importante per la salute di tutti.
Il laboratorio per cui si prevede la costruzione a Pesaro non è un BSL4, cioè quelli di cui stava parlando poco fa Mautino, ma un BSL3, cioè un tipo di laboratorio dove le possibilità di sperimentazione sono più limitate, perché, come abbiamo visto, è fatto per gestire solo alcuni tipi di patogeni. Ed è forse qui che si è generata qualche confusione, perché viene da pensare che un BSL3 sia meno sicuro di un BSL4, visto che è il livello precedente. Il fatto però è che in un laboratorio di biosicurezza 3 si fanno cose diverse da un 4 e alcune cose proprio non si possono fare perché richiederebbero un livello di sicurezza superiore, quindi ci sono sostanze meno pericolose, questo è in estrema sintesi.
Io per esempio che ho fatto ricerca in campo biologico, ho anche usato dei virus, non sono mai andata oltre il BSL2, quindi ho sempre maneggiato cose che sono arrivate al massimo fino a lì, non era meno sicuro. Semplicemente potevamo usare solo alcune cose e non altre.
I BSL3 non sono inoltre una novità in Italia. Proprio perché sono meno complicati e costosi da gestire, ne esistono già alcuni e costituiscono una parte importante poi della ricerca in tanti ambiti. A marzo dello scorso anno, per esempio, l'Istituto Superiore di Sanità a Roma aveva aperto un nuovo laboratorio con livello di biosicurezza 3 che si è raggiunto agli altri tipi di laboratori già a disposizione dell'Istituto. Ed è al suo interno che si possono effettuare analisi e test sui patogeni di classe 3 che costituiscono un rischio individuale elevato e un rischio collettivo basso moderato. Quindi, per intenderci, possono essere studiati al suo interno il virus che causa la dengue, per esempio, oppure la MERS, oppure ancora il coronavirus SARS-CoV-2 con cui abbiamo fatto i conti proprio negli ultimi 3 anni.
Tornando a Pesaro, il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche ha ricordato che, qui lo citiamo testualmente, noi non manipoliamo niente, ma garantiamo la salute umana sotto diversi aspetti, dalla sicurezza alimentare alla profilassi delle malattie infettive. All'aperto girano circa 250 virus, ha ricordato il direttore. Il nostro compito è trattare questi agenti in laboratori adeguati e con specialisti preparati, proprio per il bene di tutta la comunità. E chissà se a Pesaro il comitato anti-laboratorio BSL3 lo accetterà.
Non accenna a placarsi l'ondata di maltempo che da giorni e giorni imperversa sull'Italia, complice un ciclone d'aria fredda proveniente dalla Tunisia.
Questa settimana, lo avrete letto e avrete anche visto le immagini, ci sono state forti e copiose piogge in Italia, in particolare in Emilia-Romagna, dove in molte zone sono stati superati i record di precipitazioni per maggio degli ultimi 70 anni. Le piogge hanno causato alluvioni, lo straripamento di alcuni fiumi e allagamenti in numerose città, con migliaia di persone che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni e purtroppo anche qualche decesso. Tra lunedì 16 e martedì 17 maggio sono stati registrati picchi di pioggia fino a 200 mm tra Mondigoro, Civitella di Romagna e Castrocaro Terme, una quantità tale da classificarli come eventi estremi secondo l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica.
La raccolta dei dati su quanto è accaduto richiederà ancora qualche tempo, però sarà importante per fare analisi, elaborare modelli e capire quali siano state le cause di queste piogge e quale ruolo abbia avuto il cambiamento climatico. Come vi ricordiamo spesso, non si può attribuire automaticamente un singolo evento al cambiamento climatico senza che siano fatti degli studi specifici, però sappiamo che il riscaldamento globale ha aumentato i rischi e reso molto più frequenti gli eventi atmosferici estremi. Gli studi serviranno anche a questo, oltre a indicare nuove strategie per fare prevenzione e mitigare i rischi in una situazione che è ormai inevitabile e che ci obbliga a convivere con questi problemi. Come hanno segnalato vari esperti, le alluvioni di questi giorni sono state in parte anche il frutto del lungo periodo di siccità che le aveva precedute. Questo perché i terreni molto inariditi faticano ad assorbire velocemente grandi quantità d'acqua, specialmente se queste arrivano un po' all'improvviso. Di conseguenza l'acqua rimane in superficie, si sposta velocemente e contribuisce a ingrossare ancora di più i corsi d'acqua e a inondare le aree pianeggianti e gli avvallamenti.
Se le piogge sono moderate e non intense, il terreno inaridito invece ha tempo di reidratarsi più lentamente e di conseguenza di tornare a trattenere via via maggiori quantità di acqua. È un po' quell'effetto che notate quando vi dimenticate di dare l'acqua a una piantina e quindi poi il terriccio si asciuga completamente, versate l'acqua e notate che ci vuole molto più tempo prima che questa penetri e raggiunga gli strati più interni del vaso.
Nelle stesse ore in cui arrivavano le notizie più drammatiche dall'Emilia-Romagna, martedì l'Organizzazione Mondiale Meteorologica delle Nazioni Unite segnalava una nuova previsione secondo cui con molta probabilità supereremo la soglia degli 1,5 gradi Celsius di aumento di temperatura media globale sempre rispetto al periodo preindustriale, e questa previsione riguarda i prossimi 5 anni, quindi molto prima di quanto era stato inizialmente previsto. La nuova analisi dice che c'è un 66% di probabilità che il superamento avvenga in almeno un anno, da qui al 2027. Ricerche precedenti indicavano che c'era un 50% di probabilità di superare la soglia degli 1,5 gradi Celsius nei prossimi 5 anni, seppure temporaneamente, quindi sta andando peggio.
Eh sì, e rimanere sotto quella soglia era uno degli obiettivi più importanti sanciti dalla conferenza di Parigi nel 2015, ma con le attuali politiche adottate dai vari paesi si stima che l'aumento della temperatura media globale sarà di 2,1-2,9 gradi Celsius per questo secolo, sempre rispetto ai livelli preindustriali. Per rimanere al di sotto degli 1,5 gradi Celsius sarebbe necessario dimezzare le emissioni di gas serra entro questo decennio ed è un obiettivo improbabile se non impossibile da realizzare, come vi avevamo anche raccontato qualche puntata fa. La nuova analisi delle Nazioni Unite non arriva quindi completamente a sorpresa e ci ricorda ancora una volta quanto sia pressante l'emergenza climatica, se non bastassero i racconti e le immagini degli ultimi giorni.
E quindi chiudiamo questo blocco con un saluto caro e molto affettuoso, ma anche solidale a tutti voi che ci ascoltate dai territori che sono stati colpiti da queste alluvioni.
Tutti voi baci,
io voglio avere da te
baci,
e solamente per me
baci,
tu che volermi fai,
yeah.
Non mi dire più di no. Dammi i tuoi baci amor, dammi i tuoi baci amor, per tutta la vita e per un giorno ancora.
La scienza è divisa, caro Megnetti.
Ok, però del false balance avevamo già parlato la volta scorsa, Mutino, forse hai sbagliato scaletta.
No, non ho sbagliato, qua è divisa davvero.
Okay. Quindi scusa, c'entra anche la canzone che abbiamo sentito?
Eh sì, perché parliamo di baci, anche se io avrei scelto un'altra canzone che è Parlare coi limoni di Enzo Iannacci e adesso capiamo anche perché, esatto.
Vabbè.
Devi sapere che nel luglio del 2022 era stato pubblicato uno studio sulla rivista Science Advances nel quale l'origine del bacio romantico, quindi insomma quello proprio bocca a bocca, veniva associata alla diffusione dei virus a trasmissione orale come l'herpes simplex di tipo 1.
Ah, luci e ombre dei baci praticamente.
Praticamente. Gli scienziati dell'Università di Cambridge avevano fatto un lavorone di analisi dei DNA antichi recuperati da oltre 3.000 siti archeologici, scoprendo che il virus dell'herpes che aveva iniziato a circolare in quel periodo era notevolmente simile al virus che circola oggi e poteva essere fatto risalire all'età del bronzo. La tempistica e la distribuzione geografica di questi ritrovamenti coincidono con le vaste migrazioni verso l'Europa dalle praterie dell'Eurasia.
Ok, però in tutto questo i baci cosa c'entrano?
I baci c'entrano perché è a quel periodo lì, come spiegavano appunto gli autori dello studio, che risale la prima testimonianza scritta di un bacio romantico in un manoscritto indiano datato approssimativamente al 1500 avanti Cristo, o meglio, che risaliva.
Attenzione, il mistero si infittisce allora.
Sì, perché come spieghiamo sempre la scienza è un processo e le cose possono cambiare rapidamente anche quando si parla di cose che sono successe millenni fa. Allora Megnetti, partiamo dalle basi.
Sì.
Esistono due tipi di bacio. Il bacio amichevole genitoriale, che è un comportamento ubiquo che è comune a tutte le popolazioni, quello che la mamma dà al figlio, per intenderci.
Certo.
E poi c'è il bacio romantico sessuale, che non è per niente universale e sembra essere associato a una certa complessità della struttura sociale. In molti gruppi di cacciatori e raccoglitori contemporanei, per esempio, le persone non si baciano e in alcuni di questi gruppi, tra cui la tribù brasiliana dei Meinaku, l'atto di baciare è considerato addirittura rivoltante e quindi non tutti si baciano e soprattutto non ci siamo sempre baciati come Homo sapiens.
Eh sì, anche perché in generale siamo abbastanza soli anche nel regno animale. Come avevamo anche raccontato in un articolo del Post che potete trovare cercando perché ci baciamo, i baci li troviamo solo nei nostri parenti più stretti, cioè gli scimpanzé e i bonobo. E inizialmente si pensava che i baci derivassero dall'uso di passare cibo già parzialmente masticato a un proprio simile. Poi però si sono prese in considerazione altre possibilità. Per esempio il primatologo olandese Frans de Waal, che è un ricercatore ed è anche divulgatore scientifico, ha studiato il modo in cui gli scimpanzé si baciano e si abbracciano dopo aver risolto una controversia. Per questi animali che sono molto aggressivi, i baci sono una forma di riconciliazione e sono più comuni tra esemplari maschi che femmine. E questi baci non c'entrano nulla con l'accoppiamento. I bonobo si baciano di più e spesso lo fanno con la lingua. Anche nel loro caso i baci e gli atti sessuali sono un metodo per risolvere conflitti e per stringere legami, un po' come quando le persone si stringono le mani. I bonobo sono estremamente fisici, effettivamente.
Sì. I bonobo hanno una vita decisamente intensa. Per noi esseri umani ci sono diverse ipotesi in gioco, che sono però tutte in qualche modo collegate tra loro e rimandano alla scelta del partner sessuale e dell'accoppiamento. Tra gli elementi che sembrano essere importanti c'è sicuramente l'olfatto e la nostra necessità di avvicinarci per poter percepire l'odore altrui. A differenza di altri animali, infatti, il nostro sistema olfattivo non è molto sviluppato e quindi i baci potrebbero essere un modo che sia culturalmente accettato per annusare gli altri.
E un altro elemento che sembra essere importante riguarda quello che potremmo chiamare assaggio, una sorta di valutazione della potenziale compatibilità di un compagno o di una compagna attraverso segnali chimici che vengono comunicati nella saliva o nel respiro. E qui possiamo citare un esperimento che era stato svolto nel 2007 che aveva coinvolto più di 1000 studenti universitari statunitensi, tutti eterosessuali, ai quali erano state poste delle domande sulle loro preferenze in merito ai baci. E dalle risposte era poi emerso che agli uomini piacciono i baci con molta saliva più che alle donne. E per questo gli autori dello studio avevano ipotizzato che gli uomini, meno sensibili ai messaggi chemosensoriali, abbiano bisogno di una maggior quantità di saliva per decidere se accoppiarsi o meno con una donna. Un'altra ipotesi è che per gli uomini i baci appassionati siano un modo inconsapevole per trasmettere testosterone alle donne, dato che questo ormone può aumentare l'eccitazione. Il bacio inoltre aumenta l'attaccamento fra gli individui e facilita l'eccitazione sessuale, quindi le relazioni sessuali e l'accoppiamento stesso.
Si tratta quindi di un comportamento che non è innato, lo abbiamo acquisito nel tempo ed è qui che arriviamo al contenzioso scientifico di cui parlavamo all'inizio, perché a differenza di quanto ipotizzato dai ricercatori di Cambridge, nuove prove che sono state raccolte in uno studio pubblicato proprio ieri, giovedì 18 maggio, sulla rivista Science, portano la lancetta indietro di diverse migliaia di anni. Esistono per esempio delle sculture preistoriche che rappresentano baci passionali, sono state inoltre trovate delle tavolette mesopotamiche nelle quali si parla di baci a scopi rituali e religiosi e in alcuni testi egizi antichi si fa riferimento al bacio romantico sessuale come un'attività praticata tra amanti oppure tra marito e moglie e l'immagine del bacio in questi testi era spesso associata a simboli di amore, di intimità e di desiderio. Inoltre, altri studi di paleogenomica, quindi di quello studio del DNA antico, hanno dimostrato che molti dei virus che sono comunemente trasmessi dai baci, come il classico virus della mononucleosi, erano già presenti in periodi storici antichi e addirittura preistorici.
I due autori nel loro studio scrivono, e li citiamo testualmente, «Sembra improbabile che il bacio sia emerso come un adattamento comportamentale immediato delle società contemporanee», accelerando involontariamente la trasmissione delle malattie. E quindi in definitiva quando è emerso il bacio, come pratica come la intendiamo oggi, non si sa e probabilmente non esiste neanche un momento preciso e nemmeno un luogo specifico. È invece probabile che il bacio romantico sessuale abbia avuto più origini indipendenti tra loro, contribuendo certamente alla diffusione di microbi che si trasmettono oralmente, ma con un'attribuzione molto meno netta di quello che si pensava in origine, quindi più luci che ombre, Mautino.
Sì, e tra l'altro tra le luci ci mettiamo che questa è una storia molto bella che ci insegna di nuovo che uno studio non fa primavera e che quindi la nostra conoscenza del mondo, la dobbiamo costruire man mano, aggiungendo ogni volta un tassello.
E con i limoni, uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si...
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Visto che un po' che non ne parliamo, torniamo a occuparci brevemente di carne, virgolette, sintetica, sarebbe meglio dire carne coltivata, con due notizie che sono circolate nei giorni scorsi e che sono interessanti dal nostro punto di vista perché denotano una difficoltà a interpretare la complessità degli studi scientifici. Ma contemporaneamente bisogna dire che danno anche una certa facilità a usarli per tirare delle conclusioni, spesso tirando acqua al proprio mulino.
Eh sì, la prima notizia riguarda l'impatto ambientale della carne coltivata, che stando a quanto riportato dalla maggioranza dei giornali sarebbe superiore da 4 a 25 volte rispetto alla produzione media di carne bovina.
Addirittura 4 a 25 volte, tantissimo.
Eh sì, un dato abbastanza sconvolgente che è subito stato utilizzato e diffuso dai detrattori della carne coltivata come dimostrazione che si tratta di qualcosa di insostenibile.
Peccato però che le cose non stiano esattamente così, perché prima di tutto parliamo di uno studio condotto dall'Università di Davis in California e che è stato pubblicato come preprint, quindi è depositato dagli autori in un archivio prima di tutta quella trafila che devono seguire gli studi scientifici per essere poi pubblicati su una rivista che prevede tra le varie cose la fase di revisione fra pari o peer review, nel corso della quale altri ricercatori leggono lo studio, possono segnalare errori, consigliare cambiamenti, richiedere addirittura nuovi esperimenti oppure bocciare del tutto quello studio.
Lo studio misura il cosiddetto ciclo di vita del prodotto, quella che in gergo viene chiamata analisi di LCA, dall'inglese Life Cycle Assessment. Si tratta di un metodo che permette di quantificare il potenziale impatto sull'ambiente di un processo produttivo, considerandolo in tutti i suoi passaggi, quindi a partire dall'acquisizione delle materie prime fino a considerarne lo smaltimento. Si tratta di un metodo predittivo che viene usato dalle aziende per capire se ci sono dei passaggi che possono in qualche modo essere ottimizzati.
E nello specifico il gruppo californiano ha concentrato le sue analisi su quello che viene chiamato mezzo di coltura, ne avevamo anche parlato in altre puntate, cioè il liquido ricco di nutrienti nel quale vengono immerse le cellule da coltivare per poi produrre appunto la carne coltivata. Hanno formulato diversi scenari i ricercatori e, come spesso si fa in questo genere di studi, hanno sottolineato più volte nel testo che si tratta di misure molto preliminari, effettuate su impianti di piccola scala e che utilizzano anche ingredienti e macchinari non ottimizzati per una produzione ampia. Del resto siamo ancora in una fase di startup, potremmo dire così, del settore.
Come avevamo ricordato nella puntata del 2 dicembre 2022 che avevamo dedicato proprio alla carne coltivata e che vi invitiamo ad andare ad ascoltare se non l'avete già fatto, le misure di impatto sono ovviamente molto importanti ed è importante che vengano messe a punto, però si tratta di numeri che per il momento non possono essere considerati come rappresentativi e che di sicuro non si possono usare per dimostrare che la produzione di carne coltivata è insostenibile. Gli stessi autori, che tra l'altro fanno ricerca loro stessi sulla carne coltivata, sottolineano che, li citiamo testualmente, sarebbe un errore investire nella produzione prima di aver risolto problemi di base che almeno non rendono la produzione sostenibile dal punto di vista ambientale. Quindi loro dicono: misuriamo prima per poi poterla produrre in maniera più efficiente. E quindi quel riassunto che poi è stato fatto dicendo che la carne coltivata impatta da 4 a 25 volte più della carne bovina, non può essere fatto, nel senso che non si può riassumere a un singolo numero un'analisi che invece riguarda tanti singoli parametri e per ogni parametro sono stati calcolati gli aumenti oppure le diminuzioni relative della produzione di carne coltivata rispetto ad altri tipi di carne.
L'altra notizia che è circolata molto in questi giorni è quella dei 53 rischi per la salute, testualmente, attribuiti alla carne coltivata da un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. A parlarne è stato il ministro Lollobrigida, ospite della trasmissione Quarta Repubblica, andata in onda il 15 maggio su Rete 4. E anche in questo caso, però, le cose stanno diversamente.
Eh sì, perché il sito Pagella Politica è andato a leggere bene il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e ha verificato le affermazioni del ministro. Il titolo dell'articolo, diciamo che riassume bene quanto trovato, e lo leggiamo: Lollobrigida non ha letto bene il rapporto OMS sui rischi della carne sintetica.
Sono stati abbastanza comprensivi col titolo, tutto sommato.
Tutto sommato sì, parliamo proprio di somme. Vi invitiamo ad andare a leggere l'analisi intera sul sito di Pagella Politica, però in estrema sintesi qui possiamo dirvi che ci sono due punti cruciali. Il primo è che il rapporto dell'OMS contiene effettivamente una lista di 53 pericoli, però, quindi in inglese hazard, che possono riguardare le quattro fasi di produzione di carne coltivata, però contiene anche un'avvertenza sull'uso dei termini e sulla differenza fra pericolo e rischio, dove rischio è risk in inglese. Questo è uno dei nostri cavalli di battaglia, ne abbiamo già parlato più volte, lo ricordiamo brevemente che il pericolo è qualcosa di assoluto, mentre il rischio è calato nella realtà, quindi che ci siano pericoli è abbastanza inevitabile, tutte le attività ne hanno, quello che è importante è capire se questi pericoli si traducono poi in rischi.
E il secondo punto invece riguarda il fatto che la lista dei 53 hazard individuati nel documento non è esclusiva della carne coltivata, perché per ogni voce nella lista contenuta nel rapporto in realtà sono stati individuati gli stessi problemi in altri settori alimentari, in particolare quello tradizionale per la produzione di carne da allevamenti, come segnala anche Pagella Politica. Per esempio la contaminazione con i virus e i batteri, i farmaci veterinari, le microplastiche o i metalli pesanti interessa la produzione di carne in generale e non soltanto quella coltivata, ovviamente. In sostanza possiamo dire che nelle liste anche poi contenute in questo rapporto non c'è un pericolo che non abbia un corrispettivo in altre fasi della produzione tradizionale del cibo, e quindi va tutto un pochino ridimensionato e effettivamente la lettura forse di questo rapporto da parte del ministro è stata un po' distratta.
Megnetti, siamo arrivati al fondo, però sì. A proposito di questi argomenti, di carne coltivata, del ministro Lollobrigida, di questioni legate alla produzione di cibo, noi saremo a Mantova questo weekend, sì. Al Food and Science Festival, dove si parlerà di questi temi e dove per i fan di Megnetti ci sarà anche un incontro con lui per la presentazione di La Terra è Rotonda, il numero di cose dedicato alla geografia. Megnetti, sei sabato alle 17:45.
Esatto, fai finta di non saperlo, ma in realtà sarei tu a farmi le domande, quindi... Ci
Ebbene
vedremo
sì.
Lì di sicuro.
Ci vedremo lì dal vivo con chi di voi vorrà venire a trovarci.
Invece con Ci vuole una scienza ci risentiremo naturalmente venerdì prossimo. Vi ricordiamo che trovate queste e tutte le altre puntate del podcast sulle principali piattaforme e anche sull'app del Post, che se ci seguite su Spotify e ogni tanto ci perdete di vista potete schiacciare il tasto segui e così ci troverete sempre ogni venerdì con l'ultima puntata. E poi ci possono anche scrivere.
Ci possono scrivere all'indirizzo di posta elettronica ci vuole una scienza@ilpost.it e vi leggiamo tutti.
Sempre. Alla prossima. Ciao.
Ciao.